Allora, vediamo un po', cerchiamo il Salmo 73, 586 per questa versione. Visto che non c'è volontari.
Certo, Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore, ma quasi inciamparono i miei piedi, poco mancò che i miei passi non scivolassero, poiché invidiavo i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi. Poiché per loro non vi sono dolori, il loro corpo è sano, ben nutrito. Non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. Perciò la superbia li adorna come una collana, la violenza li avvolge come un manto. Gli occhi escono loro fuori dalle orbite per il grasso, dal cuor loro traboccano i cattivi pensieri. Sbeffeggiano malvagiamente e progettano d'opprimere, parlano d'alto in basso con arroganza. Alzano la loro bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra. Perciò il popolo si volge dalla loro parte, beve abbondantemente alla loro sorgente e dice: com'è possibile che Dio, il suo nome si conserverà quando il sole, gli uomini si benediranno a vicenda in lui? Tutte le nazioni lo proclameranno beato. Sia benedetto Dio, il Signore, il Dio di Israele, egli solo opera prodigi. Sia benedetto in eterno il suo nome glorioso. E tutta la terra sia piena della tua gloria. Amen, amen. Qui finiscono le preghiere di Davide, figlio di Isai. Sappia ogni cosa, che vi sia conoscenza
Ascolta,
nell'Altissimo.
fermati. Probabilmente hai un'altra versione.
Tantissimo.
73.
No, ma la versione della Bibbia.
Hai letto il pezzo sopra, hai letto
Non hai capito? Sei saltato sull'altro salmo. Però non importa, guarda.
Ah, dall'11.
Aspetta. Allora, facciamo così, dai. Lo leggo io quello che rimane,
Ok. Sì, no,
No, ma per me poi
non avevo capito dall'11, io pensavo dall'inizio.
Dall'inizio?
No, ma sai cosa?
No,
hai saltato colonna. Saltato colonna.
Ah, era sopra
sull'altro. Esatto, ogni volta anch'io non so mai.
Ho capito.
Comunque, va bene, allora diciamo così, vado dal 9. Cioè, parlando di queste persone, dirigono la loro bocca contro il cielo e la loro lingua, no? Percorre la terra. Perciò la loro gente si volge qua e abbandona, scusate, l'abbondanza di acqua è bevuta da loro. Allora esso dice: com'è possibile, questione, che Dio sappia ogni cosa e che vi sia conoscenza nell'Altissimo? Ecco, costoro sono empi, eppure essi sono sempre tranquilli e accrescono le loro ricchezze. Poi cerchiamo di fare un piccolo riassunto. Infatti, invano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza, poiché sono colpito tutto il giorno e castigato ogni mattina. Se avessi detto, parlerò anch'io così, ecco, avrei rinnegato la generazione dei tuoi figli. Allora ho cercato di comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto difficile, finché sono entrato nel santuario di Dio e ho considerato la fine di costoro. Certo, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli e così li fai cadere in rovina. Come sono distrutti in un momento, spazzati via, consumati con improvvisi terrori. Come un sogno al risveglio, così tu, o Signore, quando ti risveglierai, disprezzerai la loro vana apparenza. Quando il mio cuore è inacerbito, mi sentivo trafitto interamente. Io ero insensato e senza intendimento. Davanti a te ero come una bestia, ma pure io sono sempre con te. e tu mi hai preso per la mano destra. Tu mi guiderai col tuo consiglio e poi mi porterai nella gloria. Chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra io non desidero altri che te. La mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte in eterno. Poiché ecco, quelli che si allontanano da te periranno. Tu distruggi tutti quelli che, fornicando, si allontanano da te. Ma quanto a me, il mio bene è di accostarmi a Dio. Io ho fatto del Signore, dell'Eterno, il mio rifugio, per raccontare tutte le tue opere. Possiamo ancora leggere, poi ci torniamo un attimino. Il Salmo 105, Salmo 105, leggiamo i versetti che vanno dal 12 al 19. Volontario?
Io. Mi ricordo, sono i versetti 12 e 19.
Sì.
Non erano allora che poca gente, pochissimi e stranieri nel paese, e andavano da una nazione all'altra, da un regno a un altro popolo. Egli non permise che alcuno li opprimesse. Per amor loro castigò dei re, dicendo: non toccate i miei unti e non fate alcun male ai miei profeti. Poi chiamò la carestia nel paese e fece mancare il pane che li sostentava. Mandò davanti a loro un uomo, Giuseppe, che fu venduto come schiavo. Gli legarono i piedi con ceppi, fu oppresso con catene di ferro, finché si avverò quanto aveva predetto, e la parola del Signore gli rese giustizia.
Fino al 23.
Il re lo fece slegare, il dominatore di popoli lo liberò. Lo stabilì signore della sua casa e governatore di tutti i suoi beni, per istruire i principi secondo il suo giudizio e insegnare ai suoi anziani la sapienza. Allora Israele venne in Egitto e Giacobbe soggiornò nel paese di Cam.
Sono due brani, leggiamo ancora anche l'altro pezzo in Genesi. Ci riusciamo, Genesi 39, i versetti che vanno dal 7 al 12. Davide?
Dopo queste cose, avvenne che la moglie del suo padrone mise gli occhi su Giuseppe e gli disse: coricati con me. Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: ecco, il mio padrone non si preoccupa di quanto ha lasciato in casa con me e ha messo nelle mie mani tutto quanto ha. Non c'è alcuno più grande di me in questa casa. Egli non mi ha proibito nulla tranne te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei io fare questo grande male e peccare contro Dio? Nonostante il fatto che lei ne parlasse a Giuseppe ogni giorno, egli non ha consentito a coricarsi con lei né a darsi a lei. Un giorno avvenne che egli entrò in casa per fare il suo lavoro e non vi era in casa nessuno dei domestici. Allora ella lo afferrò per la veste e gli disse: coricati con me. Ma egli le lasciò in mano la sua veste, fuggì e corse fuori.
Allora qua abbiamo letto allora due o tre episodi, per chi insomma è un po' più vecchio nella fede conosce bene questi racconti. E noi siamo partiti dal Salmo di Asaf, il Salmo 73, dove questo è una considerazione che questo profeta fa e dice: certamente Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore. Ed è così non solo nei loro confronti, ma anche diciamo nei nostri. Ma lui dice: no, quasi quasi i miei piedi inciampavano, no? Perché? Perché io a un certo punto invidiavo quelli che pensavo fossero, cioè dice, questi parlano male, si comportano male, fanno tutto il male del mondo, eppure sono ricchi, sono pingui, cioè hanno tutto, che trasportato al giorno d'oggi possiamo dire hanno ville stratosferiche, macchine, e cioè tutto ciò che il cuore loro desidera, no? E, oltretutto, dice, sono delle persone superbe, non sono tribolati come quelli che alle 4 del mattino devono alzarsi per andare a lavorare, magari fare lavori non sempre così soddisfacenti, no? E quindi anche lì dice, mannaggia, ma se uno ci pensa, dice, eppure vedo questi qua, sono arrivati in quella posizione perché sono persone così che sono... Che con la loro superbia, con il loro modo di credere, e dice io invece che credo in Dio mi tocca fare magari un lavoro. Poi ci sono altre filosofie nel nostro mondo, cioè ci sono filosofie che dicono, voi conoscete la teologia del benessere, no? Che se credi per forza devi essere ricco, eccetera, eccetera. Il Signore già ci ha dato tutto, e a Paolo ha detto va, la mia grazia ti basta. Punto, e poi tutto il resto è una storia personale, individuale che il Signore crea con ognuno di noi. Però questo, quando guardo tutte queste cose, dici, ma come? Ma questi si comportano male, cioè fanno tutto il male del mondo, sono prepotenti, arroganti, schiacciano il povero, eccetera, eccetera, eppure sono pingui, sono talmente pingui, il grasso gli esce dagli occhi, no? E dicono poi più avanti in cor loro, dicono addirittura, dice, ma tanto, ma com'è possibile che Dio conosca ogni cosa? Com'è possibile che Dio sappia ogni cosa? E che vi sia conoscenza nell'Altissimo? Perché non credono? Il problema è sempre quello, tra chi crede e chi non crede. Non è che si crede al 50%, al 70, o si crede o non si crede, o sei circonciso di cuore o non lo sei. Certo, Dio ti lascia il tempo utile perché tu possa non solo cercarlo pienamente, comprendere pienamente quello che Egli ti chiede. Sicuramente è così, perché c'è scritto che Egli è paziente affinché nessuno di noi perisca. No. Allora, quindi questi sono empi, eppure ci sono tranquilli, accrescono le loro ricchezze in continuazione. E quindi poi fa un ragionamento, dice, ma allora io invano ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani dall'innocenza. Perché? Perché tutte le mattine, fratello mio, mi devo alzare alle 3 di notte, devo andare magari a dar da mangiare ai maiali, allora c'erano tanti... No, cioè devo fare lavori che proprio sinceramente, poi sono tutti i giorni oppresso da mille cose, no? E invece io devo dire che ho conosciuto persone che erano in questa condizione, ma quando avevano conosciuto il Signore, queste cose per loro non erano più importanti. Loro andavano a lavorare con la gioia nel cuore, con la gioia e non solo. Avevano ribaltato questa loro conoscenza del Signore, era superiore all'umiliazione che potevano averne dalla propria condizione sociale, dal proprio lavoro. Perché alla fine della fiera c'è una sola cosa che conta davanti al Signore, è quello che Lui vede in ognuno di noi, e Lui vede in ognuno di noi quello che Lui può trasformare in che cosa? Può trasformare nel suo piano, nel suo disegno, per ognuno di noi. Non dobbiamo pensare perché il Signore a quello lì lo ha benedetto, a me non mi ha benedetto. Sono tutte cose che non sono vere, perché nel momento che il Signore ci ha salvati abbiamo creduto, quella è la più grande benedizione del mondo. Le abbiamo tutto pienamente, perché altrimenti Paolo non avrebbe detto, cioè il Signore non avrebbe detto a Paolo, quando dice, e Paolo aveva un problema, aveva... perché non si inorgoglisse, aveva una spina nel fianco. E lui ha pregato, e mi ha detto, vai, la mia grazia ti basta. Sono cose che noi facciamo finta, oppure non le vogliamo capire, non le vogliamo comprendere, ma il Signore tutte le volte ci porta a metterci con i piedi per terra, speriamo, ecco, io dico speriamo, per poter riconoscere queste. E allora dice, io ho cercato, il profeta dice, io ho cercato di comprendere questo, ma la cosa mi è apparsa molto difficile. Finché gli è apparsa difficile, finché non sono entrato nel santuario di Dio e considerato la fine di costoro. Cioè, sostanzialmente stai dicendo che era solo una cosa provvisoria di queste persone, no? Questa ostentata ricchezza. Ma alla fine tutta questa ricchezza è una cosa vuota che non ha senso senza Dio. Cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Questa era una cosa vuota. E quindi lui dice, io ho cercato di comprendere, ma la cosa mi è parsa molto difficile. Finché sono entrato nel santuario di Dio e ho considerato la fine di costoro. Ah. E poi dice, certo, tu li metti in luoghi strucciolevoli e li fai cadere in rovina. Dopo un po' questi qua cadono comunque in rovina. Abbiamo tanti di quegli esempi, ne abbiamo parlato tante volte. Gente con piene facoltà, ricchezze, poteri, mogli, mariti, e poi si buttano da una rupa o si suicidano. Ecco. Così, allora, come sono distrutti in un momento, spazzati via, consumati con improvvisi terrori. Perché poi queste persone qui sono immediatamente spaventate al minimo, alla minima difficoltà. Perché loro, siccome non conoscono difficoltà nella loro vita, alla minima difficoltà sono distrutti. Ma, dice, come in un sogno, al risveglio, così tu, Signore, quando ti risveglierai, disprezzerai la loro vana apparenza. Cioè, sono solo cose di vana apparenza. E io mi chiedo quanti di noi hanno imparato che tutto quello che noi abbiamo, che vediamo, è solo vana apparenza. Vana apparenza, vane parole dette in continuazione senza senso. Allora, quando il mio cuore era inacerbito, mi sentivo trafitto internamente, perché non comprendevo. Fino a quando non sono entrato nel Tempio del Signore. E allora ho capito, da quel giorno ho capito che le cose sono completamente cambiate. E quindi io ero, dice che com'ero io? Quando io invidiavo queste persone, com'ero? Io ero insensato e senza intendimento. Davanti a te come una bestia. Così è. Purtroppo è così. Era davanti a te come una bestia. Ma pure io sono sempre con te, dice poi, e tu mi hai preso per la mano destra. Quando capisci che entra nel suo tempio, prende, cioè il Signore ti prende per la mano destra e dice tu mi guiderai col tuo consiglio e poi mi porterai nella gloria. E poi alla fine della fiera si fa quattro domande che ce le dobbiamo fare anche noi che siamo credenti. E dice, ma io chi ho in cielo fuori di te? E sulla terra fuori di te chi ho? E questo per cui il Signore ci invita ancora una volta a confidare in Lui soltanto, e soltanto in Lui. E poi dice, sì, è vero, la mia carne, il mio cuore possono venire meno. Può succedere. Se moriamo viene meno, il cuore non batte più. E la mia carne farà, cioè, quello che come il Signore l'ha destinata a quel processo che avviene quando uno muore. Ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte in eterno. Ecco, allora, vedete, cari fratelli e sorelle, per entrare, adesso abbiamo capito un po' l'ingresso del culto, che cosa avviene a una persona semplice che si pone delle domande. Dice, ma io se guardo questi qua, quasi quasi i miei piedi inciampavano. Perché dico, ma questi fanno tutto così liberamente, senza guardare in faccia a nessuno, no? Disprezzano mogli, mariti, fanno tutto contro la legge di Dio. E io penso, però, questi qua alla fine si godono la loro vita. Io quindi, pensando a questo, dico, ma questi, cioè, ma forse io ho sbagliato qualcosa, no? E anche noi ci facciamo le domande come credenti, tante volte parlando di alcune comunità dove sbraitano, dove si buttano per terra, dove fanno dei film che voi sapete, no? allora forse noi abbiamo sbagliato qualcosa, no? Le domande che ti vengono, no? Sono domande che noi sappiamo, il Signore ci ha dato una risposta, non abbiamo bisogno di sapere se sono giusto o sbagliato. Però sono persone che mirano agli effetti speciali. Ma abbiamo capito una cosa alla fine, che la lotta è tra la luce e le tenebre. La lotta è tra la luce e le tenebre, la lotta è tra la libertà e la schiavitù. Non c'è altra storia. E in questo la nostra lotta quotidiana. È quotidiana, perché ogni giorno mi pongo delle domande, ho fatto bene, ho fatto male. E ci sono tante cose, noi siamo bombardati. Poi a un certo punto c'è la lingua di cui parla l'Apostolo Giacomo. Basta che si dica una parola che va fuori posto. Certe volte l'altro capisce male, no? E quindi parte un manicomio, no? Vengono fuori, la lingua ha capacità di ferire, di incendiare, come sta scritto, una foresta intera e non solo. Ecco perché il Signore ci chiede, noi siamo esseri umani, e ci chiede di poter veramente tenere, ma la lingua c'è scritto che parla per l'abbondanza che c'è, no? Dentro di noi, nel cuore, quindi... E quindi se dice con la stessa lingua è possibile che benedite e maledite, non è possibile questo fatto, assolutamente, perché cari fratelli, com'è possibile che dalla stessa fonte, c'è scritto, esca acqua dolce e acqua che non si può bere? Sapete quando c'è scritto non potabile? Questo non è possibile, per un credente uscirà sempre acqua buona, cari fratelli e sorelle, sempre acqua buona uscirà. Non uscirà acqua che una volta che l'hai bevuta dopo un po' ti viene mal di pancia e tutto il resto. Allora, molti pensieri ci avvolgono tutti i giorni. E questo qua si fa delle domande, questo qua, dico tra virgolette, è uno dei più grandi profeti. E ci facciamo... perché? Perché ogni giorno noi riceviamo informazioni, le fake news, dici ma sono vere, sono false, quante cose... passano in continuazione. Gente che passa tutto il giorno a inventarsi fesserie. E tu poi... Ma allora dobbiamo dare retta a tutte queste cose. Com'è che ce ne usciamo? Non sappiamo quando sono vere, quando sono false. Abbiamo sperimentato in questi anni che c'è una sola parola di cui noi possiamo fidarci. E che è precisa, sicura, e che colma e calma il cuore. Allora, l'altro problema... è che non sappiamo più che cos'è il cuore. Perché siamo talmente storditi da ciò che dobbiamo consumare. Non facciamo tempo a consumarlo, ci sono troppe cose che devi consumare. È un po' come quei bambini che a Natale gli vengono regalati centinaia di migliaia di pacchi e che scartandoli uno dopo l'altro cioè non sanno cosa scartare prima. E alla fine non hanno scartato niente, anche se l'hanno scartato tutto, perché non hanno il tempo per godersi le cose una per una, perché per ogni cosa c'è il suo tempo. E avevo visto un film una volta che mi aveva sconvolto nel senso, ma un po' la realtà, un film americano di questo personaggio che non so più se faceva il ginecologo o qualcosa del genere, e c'erano tutte queste donne che in continuazione parlavano in continuazione, c'era una vita così frenetica, così che cioè, questo qua era alla fine impazzito, scappato da questa cosa qui. L'altro problema appunto è che il problema è che non sappiamo più come facciamo, se non riusciamo a nutrire il cuore, com'è possibile? Poiché esso diventa duro come una pietra, no? Quante volte abbiamo letto che il Signore ha detto dammi il tuo cuore di pietra, lo farei diventare un cuore di carne, no? E abbiamo bisogno però urgente del Signore, abbiamo urgente bisogno del Signore, di Dio, affinché questo cuore di pietra diventi un cuore di carne. E abbiamo tante e troppe cose che ci oscurano la mente, troppe, perché essendo troppe, sono troppe, Perché Gesù ha detto venite a me voi che siete travagliati ed aggravati? Aggravati e travagliati da cosa? Da sollecitudini in continuazione che vengono fuori e che rendono sempre più, ci rendono degli automi, perché lo scopo dell'avversario è quello. L'avversario non è una, è uno spirito, capisci, che in continuazione lavora in questo senso e vuole rendere sempre di più gli uomini degli automi, delle macchine incapaci di gestire la propria vita, e per cui la devi portare a riparare. E dici vieni qua che ti porto io, ti metto due microchip e tu sei a posto, no? Allora, questo è quanto. Vedete, è inutile dire che sappiamo che l'onda della vita è per tutto, ora si trasporta di qua, ora si trasporta di là. Ma il problema più grave è che è l'ostinatezza di andare avanti nella vita senza Dio. E questo è il problema. Ma e questo, quelli del mondo lo sappiamo, non credono, o credono in una falsa religione, credono in quello che vuole, non credono. E se non credono cosa gli vuoi fare? Che colpa gli vuoi fare? Non, per il momento non credono. Magari c'è qualche persona che il Signore conosce il cuore di queste persone e allora farà in modo che ascolti, aggiunga la sua parola e veramente porti frutto. Allora, questa ostinatezza di andare avanti senza Dio, come questo signore che abbiamo letto qua, queste persone che erano vanagloriosi, che prosperavano nella malvagità, e perché erano senza Dio? Perché dicevano, ma siamo sicuri che Dio proprio sappia ogni cosa? Com'è possibile che Dio sappia ogni cosa? Ma allora non dobbiamo guardare tutte le cose che noi abbiamo, ci scorrono, che ci passano davanti, come se queste cose fossero eterne. Io continuo a ripetere questo concetto perché per me è una cosa determinante. Cioè cercare e scambiare il provvisorio per l'eternità. Ecco lì, lì salta tutto. Allora piuttosto dobbiamo analizzare ogni cosa. Quando si parla di sacrifici nel Vecchio Testamento e si parla l'altare dei profumi, del sangue, no, poi bisogna lavare, ma anziché andare a tutte queste cose che noi vediamo solo l'esteriore di tutto quello che ci viene raccontato, ma non riusciamo, per colpa nostra, perché abbiamo troppe cose a cui pensare, non riusciamo ad analizzare a fondo che cosa significa, per esempio, il sangue. Che cos'è il sangue? Che cos'è il sangue? L'hai fatto tu? Ma meno male. L'acqua? L'hai fatta tu? Possiamo dire, il grasso? L'hai fatto tu? E tutte le cose che sono state, come leggeva la sorella prima, e tutte le cose sono state portate all'esistenza. Non esistevano, non c'è niente da fare. All'esistenza dalla parola di Dio. Ma non sono eterne. Dio è eterno. E nel momento che entriamo a far parte del suo progetto, che abbiamo accettato il suo progetto, questo diventa per noi quello che dice qua. La mia carne e il mio cuore possono venire meno, ma Dio, la rocca del mio cuore, la mia parte in eterno. Perché noi abbiamo la più pallida idea di cosa significhi Dio. Noi non abbiamo la più pallida idea. Allora, anche noi questa mattina siamo posti di fronte alla domanda che si poneva Shakespeare. Essere o non essere? Essere o non essere? Io sono convinto che bisogna investire su ciò che rimane e che è eterno. Io sono convinto di questo. Così come la sua parola. Poiché, come sapete, come dicono i greci, pantarei, tutto passa. Ma non passa solo quando vedi uno che è morto lì nella bara. Cioè, tutto passa. Tutto passa. Chi ha qualche... i giovani forse guardano meno a tutto questo, però cioè, tutto passa, quindi dobbiamo investire su ciò che rimane, e ciò che rimane in eterno. Allora, e questa è la differenza tra un credente e un non credente, tra un circonciso e un incirconciso, e non la circoncisione del prepuzio, come dice la legge ebraica, ma la circoncisione nello spirito. Allora, tutti gli apostoli di che cosa parlavano? I profeti di che cosa parlavano? Sempre e comunque di sostanza e mai di apparenza. Sempre e comunque di sostanza e mai di apparenza. Asaf, nel suo Salmo 73, fa una disanima di quello che abbiamo letto adesso. E di quello che abbiamo, dice, ci è mancato poco che i miei piedi non sdrucciolassero, cioè scivolassero. Perché? Perché io osservavo e portavo invidia a quelli che sostanzialmente si vantavano e che io li ritenevo essere qualcosa e qualcuno. E questo è un errore che tante volte commettiamo, un errore tragico, perché noi vorremmo essere e vorremmo avere cose che il Signore non ci ha dato. Non ci ha dato. E quindi io mi devo accontentare di quello che il Signore mi dà. Poi, se ho bisogno di qualche cosa, la porta rimane aperta, sempre. Chiederò. E se il Signore è d'accordo, mi concederà. Ma è questo l'atteggiamento, non un altro. Allora dice, io li ammiravo nella loro superbia, nel loro benessere, nelle loro case, nelle loro mogli, nei loro successi. Io li ammiravo. E il mio cuore si ingannava però, si ingannava. Queste persone ignorano l'onniscienza di Dio. Non pensano che Dio conosca ogni cosa. Credono che il Signore non sappia cosa pensiamo. No. Quante volte pensiamo di parlare in segreto, non in segreto, e pensiamo che in tante, o tra me e me, tanto è un pensiero tra me e me, ma non è così, perché Dio sa, legge il tuo cuore, lo ti conosce, quindi c'è scritto. Allora il mio ragionamento però quando è sbagliato, quando dico, ecco qui comincia la seconda fase, quando dico io ho purificato il mio cuore, bene, e ho lavato le mie mani nell'innocenza, ma che cosa mi è servito questo? Cosa mi è servito venire qui ed ascoltare delle cose che sono l'essenza della fede? Che cosa mi è servito? Io in vano ho purificato il mio cuore e ho lavato le mani nell'innocenza. E come ho fatto a lavare le mani nell'innocenza? Come potevamo? C'erano sporche di sangue o di altri reati che abbiamo commesso? Devo fare un elenco, ognuno faccia il proprio. E no? Com'è possibile? Questo ho potuto farlo, come dice, nel momento che sono entrato nel santuario e nel momento che ho visto Cristo e ho accettato che il suo sangue lavasse i miei peccati. Ma per accettare questo devo riconoscerli, perché se io non li riconosco è una barzelletta, parliamoci in italiano, è una barzelletta. Ecco perché. Allora, spesso vedete, abbiamo letto anche due o tre cose, allora spesso io penso a Giuseppe in Egitto, no? E abbiamo visto che dice il Salmo che abbiamo letto poc'anzi, cioè meglio, ecco qua il Salmo 105, e sono belli da leggere questi racconti che fa un po', parla al popolo di Israele, cerca di in qualche modo di fare un resoconto. Ma qui ci sta insegnando ancora altro il Signore. Quando dice il versetto 12, dice quando non erano che un piccolo numero, per forza, prima di diventare una nazione, sappiamo, no, che il Signore ha chiamato Abramo, come ne abbiamo parlato, poi Isacco, Giacobbe, da Giacobbe poi eccetera eccetera. E qua dice quando non erano che un piccolo numero, pochissimi e stranieri nel paese, perché in quel momento che erano in Canaan loro erano stranieri, c'erano i cananei. E andavano da una nazione all'altra, da un regno all'altro. Egli non permise che alcuno li opprimesse. Ecco, il Signore comunque li proteggeva. Anzi, punì dei re per amor loro. E disse, non toccate i miei unti e non fate alcun male ai miei profeti. Vedete di cosa sta parlando qua? Sta considerando Israele, unti e profeti. Cosa significa? Per un servizio. Per un servizio, ma non perché lo servissero al Tempio. Quello era un'altra roba. Perché un unto, un profeta, porta la parola del Signore affinché altri vengano salvati dal progetto di Dio, dal piano di Dio, tutto qua. Non è che tu esegui delle cose nel Tempio e sei a posto. Non di meno, il Signore dice, io dei vostri sacrifici non so che cosa farmene. Del grasso dei vostri, non mi serve, piuttosto amate, insegnate la giustizia, non è forse questo, poi glielo dice perché dice, ma qual è la giustizia? No, la giustizia è questo, questo e questo, glielo dice. Ma dicevo, e sta dicendo, ecco, al versetto 17 dice, egli mandò davanti a loro un uomo, Giuseppe, che fu venduto come schiavo. Oh, ma se uno non legge le cose, non, naturalmente ci va un po' di tempo, non le capisce. Ma qui ci sta dicendo che Dio, quello che è successo a Giuseppe, che era il figlio il penultimo dei figli di Giacobbe, che è stato venduto dai suoi fratelli, no? È stato venduto a una carovana di camellieri eccetera, no? Prima avevano chiuso nel pozzo, ma poi perché erano gelosi, perché il padre gli aveva fatto una veste diversa, insomma qui diventerebbe lungo il discorso, ma loro l'hanno venduto, ma perché Dio ha permesso questo, perché aveva un piano, e così nella nostra vita aveva un piano, e Giuseppe doveva finire? Va a finire in Egitto. E vedete, per quello vi dico, guardiamo anche tutto l'escursus della nostra vita, come parlavamo anche con voi. Va a finire in Egitto, ma non c'era il popolo di Israele. C'era solo una piccola tribù. E va a finire in Egitto, e che cosa succede? Succede che dopo un po', intanto lui viene preso in casa da Potifar. Potifar era uno dei servitori del potenti, perché era vicino al faraone, e quindi essendo vicino al faraone, Potifar era un uomo molto potente. Immaginate un ministro, non possiamo neanche paragonarlo al ministro di oggi, perché allora che era vicino al re aveva grandi possedimenti eccetera. E quindi Potifar aveva comprato Giuseppe, combinazione. E lo aveva, siccome Dio aveva benedetto Giuseppe, aveva fatto in modo che ogni cosa prosperasse nelle sue mani. Dove metteva mano lui, le cose andavano bene. E allora Potifar, visto questo, lo ha fatto diventare, gli ha dato ogni cosa nelle sue mani, nella casa del suo padrone. Ma un giorno è successo questo, che purtroppo egli finì in prigione. Perché? Perché abbiamo visto, perché la moglie di Potifar gli aveva messo gli occhi addosso, e adesso dovete avere pazienza, se riusciamo mi piacerebbe, gli aveva messo gli occhi addosso, succede le cose del mondo, no? E dopo queste cose venne che la moglie del suo padrone gli mise gli occhi su, e gli disse, coricati con me, non è andato per andata per via sotto. Ma egli si rifiutò e disse alla moglie del suo padrone, ecco, per tornare, ecco, il mio padrone non si preoccupa di quanto ha lasciato in casa con me e ha messo nelle mie mani tutto quanto ha. Dice, cioè, sostanzialmente Potifar ha detto a Giuseppe, cioè, fai tutto ciò che è. L'unica cosa che mi ha proibito sei tu, perché sei sua moglie. L'unica cosa che mi ha proibito. E come dunque, ecco, vedete la differenza tra un uomo di Dio, un servitore, no? Dice, come potrei dunque io fare questo male e peccare contro Dio? Come potrei fare questo? Nonostante il fatto che lei ne avesse parlato a Giuseppe, un giorno questa qua l'ha preso per la veste e gli ha detto, coricati con me, ma lui non ha consentito. E allora le è rimasta la veste in mano e lei cosa ha fatto? Cioè ha girato la frittata. Ha detto che era lui che ha cercato di violentarla, capisci? Allora, a questo punto cosa succede? Succede che così Giuseppe finì direttamente in prigione, accusato ingiustamente di aver tentato di violentare la moglie. Sembrava agli occhi del mondo, e sembra ancora ad oggi, che dice, ma guarda che scemo, ma che scemo Giuseppe, ma come? Ma tanto Potifar mai avrebbe, la moglie mai avrebbe detto una cosa del genere. Mi sarebbe piaciuta la cosa, potevi, avevi tutto, avevi il governo della casa, in più avevi sua moglie, che avrebbe ancora aumentato il tuo potere, potevi scialacquare, no? Allora, poteva nello stesso momento ottenere molto di più, cioè anche la moglie del suo prossimo, la moglie del suo prossimo, e io torno a sottolineare questa cosa qua, e qualcuno mi contesti, e che cosa voglio dire con questo? Ci andiamo avanti. Ma egli ritenne questo, Giuseppe ritenne questo un delitto, un grave peccato contro Dio. Sapete, oggi parlare di queste cose, di cosa stiamo parlando? Vedete, è un'infamia questo, nessuno tocchi la moglie di un altro, perché c'è scritto, sia il vostro talamo incontaminato, nessuno si macchi di questo grave reato. Se avete una disgrazia nella vita, ci sono tante di quelle donne libere, lasciate perdere le mogli degli altri, in ogni caso. Che siano rimaste, che si sono strappati i capelli, non sono affari vostri, non sono affari nostri. C'è scritto ed è ribadito anche dopo, più avanti, ma egli, Giuseppe, riconosce questo come un delitto, come un grave peccato contro Dio. Cioè, hai capito? Non è una cosa fra di noi. Ma è possibile che dobbiamo essere increduli fino a questo punto? Per pensare soltanto che questo è un delitto, cioè solo una cosa tra di noi. Capisci? Tanto le cose del mondo sono del mondo e le cose di Dio sono di Dio. Come possiamo considerare questo fatto? Un fatto assurdo, pensare che io litigo con mia moglie, eccetera, eccetera, ci separiamo e poi andiamo a fare dei processi umani. Dio ha detto questo, Giuseppe ha detto, egli ritenne questo un delitto, un grave peccato contro Dio. Il resto non mi interessa, se io sono credente, non devo neanche discutere su queste cose qua. È difficile questa cosa, cari fratelli e sorelle. Allora, nel Salmo 105 leggiamo appunto che il Signore mandò davanti a loro un uomo che era Giuseppe, perché Dio ha preparato tutto prima. Ed è una storia straordinaria come Dio si muove e prepara il futuro non solo del suo popolo, ma anche di ognuno di noi. Perché da questa scelta che ha fatto Giuseppe c'è anche il nostro futuro. Perché se Giuseppe avesse consentito alla moglie di Potifar di finire a letto con lei, eccetera, eccetera, la storia sarebbe stata completamente un'altra. Il Signore avrebbe rigettato Giuseppe. Ma invece vediamo che il Signore, dopo Giuseppe, sappiamo che diventa, dopo che è finito, perché? Perché quella gli ha detto il contrario, ha detto no, guarda che è questo qua che mi è saltato addosso, invece non era così. E quindi Giuseppe finisce in prigione. Ma egli non ha rinnegato la fede nel suo Dio. E gliel'ha detto chiaro e tondo. Io non posso far tutto, ma non toccare te, perché tu sei... Dice, prendi, ma questa è mia moglie, non la toccare, perché sarebbe un affronto contro Dio. E andiamo avanti. Oggi di cosa stiamo parlando? Oggi sapete che c'è lo scambio di coppie, no? Allora, chiama, possiamo andare avanti per una settimana. Allora, chiama Israele, i miei unti, i miei profeti. Chiama Israele, i miei unti. Vedete che c'è un... Perché Dio sceglie Israele? Perché sono i suoi unti, diventano i suoi unti, i suoi profeti. Perché chiama noi, che la Chiesa significa assemblea? Perché diventiamo i suoi unti e i suoi profeti, per poter parlare agli altri. Di che cosa? Del piano di Dio, non di una religione. Venite qua la domenica che passate un po' di tempo con noi, a farci cosa? Le flebo? A farci le flebo? Ma non credo. Allora, che premio? Torniamo al Salmo 73. A un certo punto dice, ma che premio? Dice, ecco, questi sono degli stolti. Hanno tutte le ricchezze del mondo. Hanno già... Ecco, i miei piedi stavano quasi per scivolare. Ma io che cosa ne ho in cambio? Giuseppe, che cosa ne ha avuto in cambio? È finito in galera. È finito in galera. Ma Dio non l'ha abbandonato. E non è l'unico caso quello di Giuseppe. E quindi la domanda è, che premio ne hanno coloro che hanno creduto? Dice, ma noi? Cosa? Che crediamo o non crediamo? Cosa cambia per noi? Tutto, cari fratelli e sorelle, tutto, completamente tutto. Se devo rinunciare a violare la legge di Dio, perché il problema qual è? Quelli violano la legge di Dio. E tu dici, ma io allora non sono più libero. E come, non sei più libero, scusami? Ma se la differenza è proprio perché non sei più libero, scusami, no? Invece sei libero. E allora, che premio ne hanno coloro che hanno creduto se devono rinunciare a violare la legge di Dio? Non ti preoccupare, nessun fastidio.
No, no? È l'aria.
Allora, la prima cosa... è la libertà, che sta proprio nel non violare la legge di Dio, non il contrario. La libertà è proprio quella, nel non violare la legge di Dio, non il contrario. Ma prima c'è scritto, nel Salmo, io invidiavo i superbi, dice, ma come sono bravi questi, li ammiravo, ma quanti soldi c'hanno, guarda che macchina che ha quello, oh, hai capito? Io li invidiavo, tra virgolette. Parlando del... Io dico, ognuno sempre il suo. Ma invidiavo i superbi, ma poi Dio mi ha fatto scoprire che era solo vana apparenza. Cioè, vana apparenza. Cioè, queste sono tutte cose che spariscono. E noi siamo ingannati perché pensiamo che siano eterni. E quindi ci sentiamo inferiori a delle persone che hanno un palazzo. Il mio cuore era incupito, o meglio, era inacerbito, perché non facevo la pace. Ed ero come una bestia, non conoscevo la pace, ed ero come una bestia davanti a Dio. Lo dice, ero come una bestia davanti a Dio. Finché tu non conosci, non riconosci la sovranità di Dio, sei come una bestia, anzi, sei una bestia. Ma quando mi sono ravveduto, Dio mi ha preso per mano. Mi ha preso per la mano destra e mi ha condotto tutti i giorni della mia vita, cari fratelli e sorelle. E a questo punto il profeta si rende conto che lui ha un solo bene primario in cielo e sulla terra. Ha un solo bene primario. Dio, l'Eterno, che non gli sarà tolto questo bene, mai. Perché Dio è, Gesù ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Lui è la vita. E cosa ci separerà dall'amore di Cristo? Niente. Morte, vita, niente. Niente può separarci da Dio, se abbiamo creduto. Ma abbiamo creduto ravvedendoci. Allora, da quel momento questo uomo non desidera più nulla, più alcun'altra cosa, se non aver conosciuto Dio, aver fatto pace con Lui e aver ottenuto il perdono. Giuseppe è finito in prigione, come abbiamo visto, cari fratelli. È in schiavitù per l'invidia dei fratelli. L'invidia è un altro sentimento di quelli buoni. In schiavitù per l'invidia dei suoi fratelli. Ma il Signore, l'Eterno, ha saputo trasformare il male in bene. Poiché il futuro di Israele e il nostro sarebbe passato anche attraverso questo. Anche attraverso questo. Ecco. La mia carne, come il mio cuore, possono venire meno. Succede, eh? So che voi siete eterni, ma io sono conscio di questo. Ma Dio è la rocca del mio cuore ed è la mia parte in eterno. E come abbiamo detto prima, questo conforto, vedi che poi, questo è il Vecchio Testamento, ma non è nuovo, c'è scritto ora né morte né vita né potestà, cioè nessuna cosa ci può separare dall'amore di Dio, che niente ci può separare, perché c'è scritto che nessuno li rapirà dalla mia mano, quelli che mi appartengono, che il Padre mi ha dato, nessuno li rapirà dalla mia mano. E poi che dire di quelli che, Salmo 73 dice un'altra cosa, e che dire di quelli che hanno fatto calcoli sbagliati e che si sono allontanati dal Signore, eh? Vorrei solo rileggere. Alla fine dice, poiché quelli che si allontanano da te periranno. Tu distruggi tutti quelli che fornicando si allontanano da te. Ma quanto a me, il mio bene è di accostarmi a Dio. E io ho fatto del Signore dell'Eterno il mio rifugio per raccontare tutte le tue opere. E allora, e poi appunto che dire di quelli che hanno fatto dei calcoli sbagliati e si sono allontanati dal Signore? Che dobbiamo dire, che siamo contenti? No, noi non siamo contenti di quelli che purtroppo faranno la fine della strada che ognuno si è scelto. E quindi sicuramente noi temiamo il Signore e le sue leggi, come fecero e come fanno tutti i servitori. Noi temiamo, non perché noi non abbiamo paura del Signore, ma gli dobbiamo timore e rispetto, perché Egli solo è Dio. Noi non abbiamo l'idea, il concetto vero di Dio, perché se no dovremmo tremare davanti alla sua parola, come qualcuno ha letto poc'anzi. Dovremmo tremare davanti alla sua parola, perché non abbiamo la, cioè, e forse per certi versi il Signore ha voluto anche così, perché se no, come quando Isaia diceva, il Signore l'aveva mandato, l'aveva chiamato, e quando si è reso conto di chi era il Signore, che era Isaia, ha detto: io sono un uomo dalle labbra impure, sono un impuro, cioè sono un disastro totale. E allora quasi quasi i miei piedi stavano per scivolare, stavano, perché portavo invidia ai superbi, portavo invidia a quelli che sembrava che eccetera eccetera. Ma il Signore ha voluto renderci pace. E perché? Perché ero insensato in quel momento ed ero davanti a te come una bestia, davanti al Signore. Siamo così come delle bestie mosse soltanto dai cinque sensi, no? Mangiare, bere, cioè fare tutte le cose che i sensi. E allora noi viviamo per quello, e se volete vivere per quello, ognuno vive per quello che si è scelto. Però il Signore invece non è che ci vuole togliere niente, anzi, vuole che noi riconosciamo che queste cose che ci ha dato sono meravigliose: la vista, il tatto, l'udito, le cose che, i gusti che proviamo, tutto ciò che il Signore ha fatto è meraviglioso ed è buono. e l'ha fatto per noi. Però non dobbiamo vivere per quelle cose, dobbiamo vivere per Lui, perché c'è scritto: cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Amen.